Revolver presenta La Volante Rossa, la storia non raccontata del dopoguerra italiano. Intervista a Massimo Recchioni, autore di libri Ultimi fuochi di resistenza, storia di un combattente della Volante Rossa. Il tenente Alvaro, La Volante Rossa e i rifugiati politici italiani in Cecoslovacchia. Editi da Deriva Prodi. Intervista, montaggio e regia a cura di Paola Faraca.
Sono venuto in contatto con Paolo Tinardi e ho scoperto tutta la realtà di una storia di emigrazione che era cominciata negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra. Quindi è stato un approccio veramente casuale. Da lì, insomma, mi sono incuriosito, sono voluto andare un po' in profondità e cercare di capire i motivi di questa emigrazione, di questa loro scelta, e ho scoperto delle storie un pochino, diciamo, sconosciute nel nostro paese, perché si parla di un periodo abbastanza particolare, però fondamentale per quello che sarebbero stati tutti gli anni successivi e la storia fino ai giorni nostri, che sono gli anni del dopoguerra, che vanno dal periodo immediatamente successivo al 25 aprile fino alle elezioni politiche del 1948. Sono tre anni, ecco, fondamentali per quello che succederà poi nel nostro paese.
O partigiano, su tutti i monti, su tutti i fronti combatteva, combatteva l'Alpe e la Duna, l'Amba e la Sierra. Questa è la guerra dei partigiani, dei partigiani.
È molto interessante vedere come il Partito Comunista inizialmente si è posto nei confronti di questi ragazzi che venivano dalle Brigate Garibaldi, quindi erano comunque stati combattenti attivi durante il secondo dopoguerra.
In realtà, nei primi momenti, durante le prime azioni di quello che veniva allora chiamato sindacalismo armato, appunto picchettaggi nelle fabbriche, cordoni alle manifestazioni, il Partito Comunista sostanzialmente si discosta da alcune delle azioni della Volante Rossa. È più tardi, appunto, verso il 1948, quando va un po' in crisi la linea del Partito Comunista, che è quella togliattiana della presa del potere attraverso la via istituzionale delle elezioni. Quando, dopo i risultati delle elezioni del 48, il Partito Comunista si accorge che invece in realtà, insomma, non sarà così facile perseguire questa via, non solo, ma che comincia una sorta di reintegrazione di coloro che erano stati invischiati nell'apparato fascista, e anche il Partito Comunista Milanese comincia a avere paura di questi rigurgiti. È allora che si avvicina alla Volante Rossa, chiedendo praticamente loro di fare il proprio servizio d'ordine per la Federazione di Milano. Poi successivamente, quando iniziano i processi e la Volante Rossa si macchia degli ultimi due omicidi, che sono veramente fatti fuori tempo massimo perché vengono fatti all'inizio del 49, il Partito Comunista, che non può far nulla per coloro che decidono di rimanere in Italia, poi invece aiuterà, continuerà a aiutare, perché lo farà in maniera, insomma, abbastanza nascosta, a coloro che decidono di espatriare.
A un certo punto, nel secondo dopoguerra, i gruppi di fascisti ritornano alla ribalta e questi ragazzi sentono l'esigenza di riunirsi, i ragazzi della Volante Rossa, e quindi occupano questa casa che era stata la casa del fascio, che è in via Conte Rosso, facendola diventare la casa del popolo. E anche questa è comunque una scelta abbastanza importante. Questi ragazzi si sono auto-organizzati. Come avvenne realmente la nascita della Volante Rossa?
La Volante Rossa è una di quelli che oggi si chiamerebbe un centro sociale, allora si chiamavano Casa del Popolo, e ce n'erano tante, ne sorsero tante nel dopoguerra, e facevano un'attività sociale, culturale, ludica, organizzavano gite, andavano a mettere delle stele laddove erano stati uccisi dei partigiani. È certo che si accorsero ben presto questi ragazzi che c'era probabilmente da tenere ancora alto il livello di guardia, perché l'antifascismo, che in teoria sarebbe dovuto finire il 25 aprile con la sconfitta del fascismo e quindi con la eventuale vittoria di coloro che l'avevano combattuto, questi ragazzi si accorsero che poi non è così. Ecco, la formazione di tante unità, tanti gruppi e gruppuscoli neofascisti, soprattutto nel nord del paese, immediatamente dopo il 25 aprile del 1945, tutti assolutamente legali, molti di questi confluiscono poi l'anno dopo nel Movimento Sociale, che è un partito di chiara ispirazione fascista, che è sempre stato, durante tutta la sua storia legale, nella storia del nostro paese. In realtà questo aspetto è soltanto la punta di un iceberg, perché che succede parallelamente? Succede parallelamente che l'apparato dello Stato rimane praticamente inalterato, i giudici nelle diverse procure rimangono per oltre il 90% gli stessi che avevano operato durante il fascismo, i prefetti rimangono per oltre il 90% gli stessi che erano stati prefetti sotto il fascismo, personaggi come per esempio Valerio Borghese, che è lo stesso Valerio Borghese capo della decima MAS e che poi avrebbe tentato quel fallito colpo nel 1970, non viene punito, anzi viene premiato per meriti di guerra. Un personaggio come Gaetano Azzariti, che fu nel 1938, con l'entrata in vigore delle leggi razziali, nominato presidente del Tribunale della Razza, addirittura nel dopoguerra diventa prima giudice costituzionale e poi presidente della Corte Costituzionale, cioè colui che era stato presidente del Tribunale della Razza diventa presidente dell'organo massimo che deve tutelare la Costituzione repubblicana e antifascista. Questo è il quadro complessivo che si instaura nel nostro paese. In realtà, a differenza di altri paesi europei, dove anche non ci sono stati regimi fascisti o nazisti, ma soltanto collaborazionisti, perché in quei paesi sono stati invasi dai nazifascisti, i collaborazionisti vengono messi al muro, viene fatta pulizia, si fanno i conti con quegli anni e con quel passato. In realtà in Italia, a differenza di quei paesi, non succede niente di tutto questo e tutti coloro che sono stati e complici di quel regime tornano sotto diverse forme in libertà, tornano ai posti di comando, tornano nei ministeri, tornano nelle questure, e quindi è come se non fosse successo nulla. Ecco, allora ci si accorge, io parlo del microcosmo di Milano perché parlo della situazione milanese, ma in realtà in tutto il nord del paese avviene la stessa cosa, giovani che hanno combattuto sacrificando anche la propria vita in difesa dei loro ideali per combattere il fascismo, lo hanno fatto probabilmente inutilmente, perché gli altri si accorgono che nessuno di coloro che si è reso complice, che si è reso artefice di crimini, viene punito e i fascisti tornano in libertà. Anzi, nell'ottica restauratrice, e quindi laddove in un paese si instaura un sistema filo occidentale, filo americano, capitalistico, sono veramente i fascisti a essere più congeniali alla presa di quel sistema e sono i comunisti a essere più ostici e da considerare nemici affinché quel sistema si possa affermare. Quindi diciamo che negli anni immediatamente successivi al dopoguerra, ma questa cosa poi avrà il clou nel 48, dopo la vittoria della Democrazia Cristiana sul fronte popolare alle elezioni politiche, le carceri, se si riempiono degli ex partigiani comunisti e socialisti e non certo dei criminali fascisti.
Avviene anche un meccanismo di pulizia, diciamo, all'interno delle forze dell'ordine, infatti gli appartenenti a partiti socialisti o comunisti vengono espulsi.
Ci sono migliaia di famiglie che si ritrovano senza lavoro, perché tutti quei partigiani comunisti e socialisti che nel 1945 entrano nell'apparato dello Stato e quindi anche nella polizia, nei carabinieri e nell'esercito, gradualmente ripetiamo, il clou si avrà nel 1948, vengono tutti cacciati. Vengono cacciati e il ministro Scelba dichiarava apertamente nei cinegiornali che non si poteva permettere di avere un apparato delle forze dell'ordine che fosse pieno di sovversivi, e quindi la scelta più logica era quella di cacciarli.
È molto difficile riuscire ad immaginare nel meccanismo di un ragazzo di 20 anni, perché i ragazzi appartenenti alla Volante Rossa avevano 18-20 anni, la capacità di rimozione immediata da uno stato di guerra, d'assedio, ad uno stato di tranquillità. Forse anche da rileggere le loro azioni su questa dinamica, il fatto che fosse difficile passare da una situazione di pericolo costante, e infatti sul tuo libro poi ce ne racconti molti di aneddoti, a quello comunque di credere che la pace fosse avvenuta e tutto fosse ristabilito, mentre in realtà, appunto, come dicevi tu, i fascisti riprendevano possesso. Infatti anche i loro crimini comunque hanno colpito dei fascisti dirigenti.
Io credo che la cosa più sbagliata che noi possiamo fare sia quella di rileggere quegli avvenimenti vedendoli da oggi, con i sentimenti di oggi, con la realtà di oggi, che con quella non c'entra nulla. Ecco, immedesimarsi in quei momenti, che sono quelli immediatamente successivi a una guerra, è forse l'operazione più difficile da fare. E in quei momenti, quelli immediatamente successivi alla guerra, anche i sentimenti, i valori delle parole cambiano completamente, perché il significato della parola odio, violenza è completamente diverso da quello che possiamo immaginare oggi dopo 70 anni di relativa pace. E quindi voglio dire, anche pretendere, come molti hanno fatto, che i sentimenti di odio, di rancore, di vendetta di chi aveva visto torturati, stuprati, uccisi membri della propria famiglia, che queste persone decidessero, come spegnendo un interruttore, che i sentimenti si azzerassero il 25 aprile, ecco, probabilmente dirlo oggi è abbastanza facile. In quel contesto forse la situazione non poteva essere questa, perché ci sono persone che dopo 50 anni, 70 anni, persone che hanno fatto il partigianato, incontrano per strada persone che hanno militato nella Repubblica di Salò e ancora, voglio dire, o si mandano a quel paese, non si salutano, voglio dire, i termini di quella guerra, che fu anche guerra civile, furono esasperati e non si poteva pretendere che tutto si cancellasse. Ecco, molti fecero la scelta di deporre le armi e di ritornare al proprio lavoro, eccetera. Il problema è che molti il proprio lavoro, soprattutto se comunisti, non lo ritrovarono.
Facendo un salto e passando al processo, non vi fu il riconoscimento politico dei reati. Perché avvenne questo?
Il riconoscimento politico, intanto, secondo l'amnistia Togliatti, andava a coprire un periodo antecedente e quindi mai reati che furono fatti in tempi successivi. Nel 1949, perché fu quello il momento in cui la Volante Rossa fu colpita, fu sgominata, grazie anche alla delazione di uno dei suoi membri, reati che furono commessi quasi a 4 anni di distanza dalla liberazione non potevano comunque essere considerati politici. Credo che questa situazione abbia anche una spiegazione logica. Ci furono anche dei partigiani che andarono a fare delle vendette molto presto, ci furono dei fascisti che continuarono a uccidere anche dopo il 25 aprile, ma il termine del 1949 era sicuramente un termine che era fuori tempo massimo. Il discorso di ridurre a reati comuni degli episodi immediatamente successivi alla guerra, ma anche relativi alla guerra di liberazione, secondo me è un discorso a parte, merita di essere approfondito, perché una cosa vergognosa che fa la magistratura nel dopoguerra è ricercare a tutti i costi di prendere delle azioni di guerra e ridurle a reati comuni per poterne punire gli autori. E questa cosa viene fatta in modo indiscriminato, diciamo molto frequentemente viene fatta in tutto il territorio nazionale. Ci sono dei casi che ancora oggi secondo me gridano vendetta, però ci sono delle azioni di guerra che hanno tutti i crismi, tutti i connotati delle azioni di guerra, per le quali è stato fatto di tutto per stravolgerne il procedimento, stravolgerne i fatti e ridurle a reati comuni. In questo modo si è riuscito a colpire grosso ceto politico, una quantità grossa di esponenti comunisti e socialisti che andavano eliminati. Questo nell'ottica di come andava il clima politico del paese ci stava, e negli anni nessuno ha fatto nulla per contraddire questa cosa, per rivisitarla o per dire parole anche di sdegno. È stato fatto veramente poco.
Attraverso la lettura del tuo libro e quindi del viaggio verso la loro vita in esilio in Cecoslovacchia, l'ex Cecoslovacchia, si riesce a leggere la loro umanità?
Beh, io dico, intanto già il fatto di aver fatto la scelta di combattere il fascismo dimostra una ricchezza di sentimenti invidiabile, perché non so quanti dei giovani di oggi riproposti in quel contesto farebbero la stessa scelta, quando molti, l'Italia era fondamentalmente, sostanzialmente fascista e tutti si adeguavano, erano qualunquisti e preferivano non contrastare, diciamo, per quieto vivere. Quindi già dimostrava delle doti completamente diverse dalla massa il fatto di fare delle scelte diverse e di contrastare il fascismo. E per quello che dicevi tu, voglio dire, ecco, quello che mi ha spinto ad avere inizialmente curiosità, interesse a andare a fare delle ricerche in questa direzione è stato proprio il fatto di trovarmi di fronte a una persona prima e poi a tante persone dopo che avevano un'umanità particolare, dei sentimenti profondi, proprio questo quindi che spinge una persona a chiedersi ma come ha fatto tanti anni fa una persona del genere a commettere degli atti estremi così. E poi, ecco, soltanto rivisitando quegli anni, soltanto cercando di fare questo lavoro, anche se difficile, di rimedesimarsi in quei tempi, fa sì che quegli stati d'animo possano essere lontanamente compresi, non, ripeto, non giustificati, perché questi libri non fanno assolutamente apologia di quegli anni, però ovviamente io credo che sia corretto dare un quadro d'insieme di tutto il contesto storico di quello che stava avvenendo nel nostro paese, se vogliamo essere onesti e dire ecco, adesso sapete quello che sta succedendo, giudicate se quelli erano crimini o giudicate se quelli erano fatti che avevano una loro, non dico giustificazione, ma una loro radice in quello che stava avvenendo o che probabilmente non stava avvenendo, ovvero la punizione dei colpevoli.
Il fatto stesso è che questi ragazzi comunque da un lato vennero aiutati, soprattutto vennero aiutati dal Partito Comunista e grazie al Partito Comunista riuscirono a ricreare una vita in esilio, ma poi questa vita in esilio non fu sicuramente fatta di merletti e d'oro come molti si immaginano, raccontano poi dall'altra parte della barricata, cioè in Italia.
Uscirono in quei tempi, nei primi momenti in cui si capì che quei ragazzi erano espatriati in Cecoslovacchia, degli articoli che parlavano di come questo fosse in realtà un esilio dorato. Ecco, non fu certamente così, perché il Partito Comunista poté garantire ad alcuni dei lavori nell'informazione in una radio che trasmetteva e faceva controinformazione nel nostro paese, che si chiama Oggi in Italia, o nella radio di Stato di Cecoslovacchia, che si chiamava e si chiama tuttora Radio Praga, però la maggior parte di essi andò a lavorare in fabbrica, andò a lavorare nelle cooperative agricole, se non in miniera. Molti ebbero un vestito nuovo, diverso da quello con cui col quale erano scappati, addirittura anni dopo, insomma, ecco, le condizioni di vita di quel paese che stava crescendo piano piano erano molto difficili, e erano a maggior ragione difficili per delle persone che in quel momento vivevano una condizione di clandestinità, e come sappiamo in tutti i momenti della storia, in tutti i paesi, la clandestinità di per sé porta delle condizioni di vita assai più ardue rispetto alle persone normali. Clandestinità perché? Perché il Partito Comunista garantiva questo sbocco, la via dell'esilio, a patto che, per non creare problemi a livello diplomatico, queste persone cambiassero completamente identità e, diciamo, sparissero dalla faccia del nostro paese, interrompessero i rapporti con le loro famiglie. Questo avvenne, quindi, tranne delle rare lettere che venivano portate da o per Praga da funzionari del Partito Comunista o deputati in visita ufficiale in Cecoslovacchia, i rapporti con le loro famiglie svanirono del tutto, e furono in tanti, soprattutto quelli accusati di reati più gravi e che quindi sarebbero dovuti rimanere in Cecoslovacchia per più tempo, furono in tanti a crearsi una vita nuova completamente, una famiglia nuova, e a dimenticarsi di quella italiana e non riuscire a tornare in tempo neanche a vedere i propri genitori, che sarebbero poi, insomma, con gli anni scomparsi.
Il prezzo che questi ragazzi pagarono fu molto alto, ragazzi che comunque contribuirono alla liberazione dell'Italia, sicuramente si macchiarono di gravi crimini, però se da un lato in Italia vennero additati e condannati come criminali, dall'altra parte, anche dopo la caduta del Partito Comunista nel 1968 in Cecoslovacchia, anche lì vennero per l'ennesima volta additati, perché si parlò anche di Giulio Paggio come un organizzatore di campi di battaglia. Ci vuoi dire qualcosa a proposito di questo?
Diciamo, no, ci sono state delle storie di pura fantasia sulla scuola del Partito Comunista che aveva vicino Praga, Dobšinkovice, che sarebbe stata, secondo alcuni giornalisti o pseudo giornalisti di destra del nostro paese, questa scuola sarebbe stata un campo di addestramento frequentata da personaggi come Curcio, Franceschini, che andavano a imparare come si sparava da Paggio. Insomma, questa cosa è assolutamente, assolutamente falsa. Con tutte le persone con cui ho parlato, loro non hanno mai avuto dubbi nel dire che nessun tipo di rapporti del genere c'è mai stato. E non solo, addirittura processi italiani come il Moro Ter e il Moro Quater fecero delle rogatorie presso la procura cecoslovacca per andare a verificare se c'erano stati contatti tra dei senatori comunisti che venivano qui, per appurare questo tipo di rapporti. Tutte le indagini fatte dalla procura cecoslovacca, anche in tempi non sospetti, perché furono fatte dopo l'89, quindi dopo la caduta del regime, danno un risultato univoco: mai ci fu nessun tipo di rapporto. Lo stesso Giulio Paggio, come io racconto nella sua biografia, quando a Roma viene ucciso non molti anni fa il sindacalista D'Antona, riceve la visita della televisione ceca, perché secondo loro gli assassini di D'Antona possono avere delle relazioni con lui e quindi con la Volante Rossa. Ecco, non c'è nessun tipo di affiliazione tra Brigate Rosse e la Volante Rossa, e questo sia Finardi nel primo libro, sia Paggio, poi insomma tutti ci tengono a sottolineare la completa diversità del momento storico, e quindi le ragioni che hanno spinto loro a fare un certo tipo di scelta, che sono secondo loro completamente diverse da quello che sarebbe successo nel nostro paese 20 anni dopo, 25 anni dopo. Nel 1978 viene concessa la grazia. Diciamo che queste persone sono, non sono più ricercate, sono libere di rientrare nel nostro paese. Ovviamente Finardi e Paggio, che hanno vissuto tanti anni in Cecoslovacchia, decidono di rimanervi, Paggio fino alla sua scomparsa. Il terzo ergastolano della Volante Rossa, Natale Burato, che era stato in Jugoslavia perché in Cecoslovacchia non c'era più lavoro per lui, decide invece di rientrare in Italia, e anche lui è scomparso ormai 8 anni fa. Per quello che concerne la riabilitazione, io stesso mi sono preoccupato di mettere in contatto Finardi con un avvocato milanese per chiedere la riabilitazione, perché la grazia, che secondo la legge italiana toglie la pena principale ma non toglie le pene accessorie, ha quindi tolto loro l'ergastolo, ma non ha tolto le altre pene vicine, come per esempio la perdita dei diritti politici, eccetera. Quindi è stato fatto da Finardi poi un tentativo di avere la riabilitazione completa finché potesse tornare un cittadino normale a tutti gli effetti. 5 anni fa è stato il pubblico ministero stesso di questa causa a chiedere che, considerato il particolare periodo storico, quindi anche il giudice si è sforzato di fare una contestualizzazione di questi avvenimenti, non c'erano ragioni per cui una persona come Paolo Finardi non potesse essere riabilitata. Da quel giorno, 5 anni fa circa, Paolo Finardi è una persona come lui.
Ai molti che purtroppo ignorano questa parte di storia, perché consigliare di leggerla?
Beh, io intanto consiglio di leggerla perché è stata scritta, ma consiglio anche di scriverla, nel senso che consiglio di andare a cercare storie simili e scriverle di corsa, prima intanto che questi protagonisti spariscano, e poi purtroppo soprattutto prima che le scriva qualcun altro, perché io sono contento di aver scritto questi 2 libri, ma credo che se esponenti, giornalisti, scrittori della sinistra storica, tra virgolette, lo avessero fatto tanti anni fa, probabilmente non avrebbero lasciato terreno fertile ad altri, viene da pensare a Panza, insomma, sono di primo impatto, per scrivere le stesse storie, parlare delle stesse cose, però con fini completamente diversi dalla storicizzazione di questi avvenimenti. Ecco, diciamo che queste storie sono state scritte, decontestualizzate, per cercare in un certo modo di fare un'operazione pseudoculturale, che è quella dell'equiparazione tra partigiani e coloro che invece erano combattuti da partigiani, quindi repubblichini, fascisti, eccetera. Purtroppo è un'operazione che si è dimostrata, non vorrei usare il termine vincente nel nostro paese, ma insomma ha avuto fortemente piede negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni credo, e questa operazione è stata poi di ingresso per l'arrivo di disegni di legge come il numero 1360 per l'equiparazione anche ai fini pensionistici, eccetera, eccetera. Ecco, quello che c'è in atto da tanti anni è una sorta di cercare di mettere partigiani e fascisti sullo stesso piano. Non esiste pacificazione nel nostro paese, noi viviamo, credo ancora oggi, in un paese spaccato, e non esiste mai pacificazione che prescinda dalla completa individuazione, dal completo riconoscimento di chi fu il colpevole e di chi fu il perseguitato. Questa cosa nel nostro paese forse chiara non è stata mai detta, condanne esemplari non ci sono mai state, di questo forse paghiamo i frutti ancora oggi.
Revolver ha presentato La Volante Rossa. Revolver Storia, per non dimenticare.